Buongiorno a tutti. Vi leggo quella che è chiamata la Pledge of Allegiance, spero di averlo pronunciato bene. In italiano è giuramento di fedeltà. Giuro fedeltà alla bandiera degli Stati Uniti d'America e alla Repubblica che essa rappresenta, una nazione al cospetto di Dio, indivisibile, con libertà e giustizia per tutti. Questa è un po' fino a qualche tempo fa, recitavano anche nelle scuole. Sapete gli americani come sono patriottici, no? E magari mettono molto in enfasi il concetto di patria, di Dio, Dio nella patria, della bandiera, fedeltà e quant'altro. Volevo un po' soffermarmi sull'ultima parte di questa dichiarazione, è giustizia per tutti. Ci hanno fatto anche un film alla fine anni 70 con Al Pacino, che ha avuto modo di vederlo, un bel film, dove un po' si cerca un po' di capire che cos'è la giustizia per tutti, come si fa giustizia, che tipo di relazione abbiamo noi con la giustizia degli uomini. E quella della giustizia in effetti è un desiderio insito in ognuno di noi. Ognuno di noi ha un desiderio di giustizia. Diciamo, sempre che questa giustizia o la legge deve essere uguale per tutti. Peccato che poi alla fine ognuno ha un concetto personale di giustizia che non collima sempre con quello degli altri, no? Se fate caso, osservate nei telegiornali o nei giornali, quando il giudice legge la sentenza alla fine di un lungo processo, osservate le reazioni del pubblico, quindi dell'indagato, delle vittime. In base alle reazioni che vedete, capite che quella sentenza non andava poi bene per tutti. C'è sempre qualcuno che ha qualcosa da dire. Molto spesso si confonde il desiderio di giustizia col desiderio di vendetta, poi alla fine. E così, ecco, questa giustizia che non è per tutti, alla fine, ma solo per alcuni. Vogliamo aprire stamattina la nostra Bibbia, il libro di Osea. Inizieremo questo nuovo libro. Leggeremo quindi dal capitolo primo i primi 9 versi, quindi Osea 1, da 1 a 9. Così dice: Parola del Signore rivolta a Osea, figlio di Beeri, al tempo di Uzzia, di Jotam, di Acaz, di Ezechia, re di Giuda, e al tempo di Geroboamo, figlio di Joas, re di Israele. Il Signore cominciò a parlare a Osea e gli disse: Va, prendi di moglie una prostituta e genera figli di prostituzione, perché il paese si prostituisce, abbandonando il Signore. Egli andò e prese Gomer, figlia di Diblaim. Lei concepì e gli partorì un figlio. Il Signore gli disse: Chiamalo Israele, perché tra poco io punirò la casa di Jehu per il sangue versato a Israele e porrò fine al regno della casa di Israele. Quel giorno avverrà che io spezzerò l'arco di Israele nella valle di Israele. Lei concepì di nuovo e partorì una figlia. Il Signore disse a Osea: Chiamala Loruama, perché io non avrò più compassione della casa di Israele in modo da perdonarla, ma avrò compassione della casa di Giuda. Li salverò mediante il Signore, il loro Dio. Non li salverò con l'arco, né con spada, né con la guerra, né con cavalli, né con cavalieri. Quando lei ebbe divezzato Loruama, concepì e partorì un figlio. Il Signore disse a Osea: Chiamalo Lo Ammi, perché voi non siete mio popolo e io non sarò per voi. Fin qui la parola di questo messaggio che ho chiamato appunto giustizia per tutti. Vedremo 3 punti, che è l'introduzione, la punizione di Dio e la compassione di Dio. Quello che facciamo stamattina, Dio piacendo, vuole essere il primo di una lunga serie di messaggi di questo profeta detto minore. Minore non perché è meno importante, ma perché il suo scritto è minore di contenuto rispetto agli altri profeti come Daniele, Isaia, Geremia, no? Ed è a sua volta, questo di Osea, il primo di una serie di 12 libri di questi profeti minori, tra cui abbiamo visto anche Giona. Quindi vedremo un po' la storia in questo libro di Osea. Così vediamo un po' l'introduzione, rileggiamo questo verso, parola del Signore Rivolta a Osea, figlio di Beeri, al tempo di Uzzia, di Jotam, di Acas, di Ezechia, re di Giuda, e al tempo di Geroboamo, figlio di Joas, re di Israele. Ora, nelle parole di Dio non sono riportate le date, no? Ma soltanto dei periodi storici riferiti ai re che governavano in quel momento. Così Osea fa menzione di questi re di Giuda e di questo re di Israele. Vediamo un po' com'era la situazione politica ai tempi di Osea. Ora, sì, su questa cartina è scritto 930 avanti Cristo, ma qui stiamo parlando dell'ottavo secolo avanti Cristo. Israele era diviso in, due regni: il regno del sud, con la tribù quasi esclusivamente quella di Giuda, e il regno del nord, con il resto delle tribù di Israele, la cui capitale era Samaria. E in Giuda abbiamo Gerusalemme come capitale. E questo periodo di ministero di Osea, il cui nome significa salvezza, è più o meno la stessa radice di Joshua e anche di Gesù. Quindi salvezza. Il suo ministero va dal 755 al 710 avanti Cristo. E di Osea si sa poco. Sappiamo che è del nord, del regno del nord, da qualche parte viveva qui. E sappiamo che il periodo dai re che sono stati menzionati, quindi Uzzia, Jotam, Acaz, Ezechia per quanto riguarda Giuda, e Geroboamo II per quanto riguarda Israele, da cui poi da Geroboamo II è succeduto Zaccaria, non il profeta, il re, nel 753, fino ad arrivare ad Osea, omonimo del nostro profeta, che anche lui era l'ultimo re prima poi dell'occupazione di Samaria, della capitale, da parte degli Assiri, che era una popolazione che stava più o meno qui, più o meno qui, dove è l'attuale Siria praticamente. Quindi nel 722 avanti Cristo gli Assiri occupano Samaria e comincia la deportazione di Israele verso la Siria. Osea è più che altro concentrato sul suo paese, cioè su Israele, che a volte nel corso di questo libro vediamo anche nominato come Efraim, perché era la tribù più importante, più grande. Ma vediamo subito dei riferimenti a Giuda, già da questo passo, perché lui fa dei confronti con il regno di Giuda. Non è che Giuda non avesse le sue pecche, anche Giuda ha fatto le sue cadute. Comunque, per quanto riguarda Israele, assistiamo a un periodo di decadimento, non monetario, cioè nel senso di ricchezza, ecco, ma morale. C'è un susseguirsi di re che ne facevano di tutti i colori, e quindi vediamo una situazione di peccato che si è venuta a creare in Israele, particolare, seguita da una punizione da parte di Dio, ma poi anche da un perdono da parte di Dio. E questo libro che vedremo, Dio piacendo, c'è proprio un susseguirsi di queste situazioni. Una situazione di peccato, ma poi che è raffigurato, ecco, con la prostituzione di Gomer, di punizione, ma anche di perdono. E in questo perdono vediamo un continuo appello da parte di Dio al ravvedimento di Israele. Quindi, in altre parole, vediamo proprio l'amore di Dio nei confronti del suo popolo, che vuole comunque in qualche modo riscattarlo. Vediamo questo riscatto poi che dovrà fare Osea nei confronti della sua moglie. Sarà molto bello quando arriveremo lì. Malgrado quindi l'infedeltà di Israele, Dio applica la sua misericordia, ma anche il suo giudizio, la sua giustizia. Così vediamo al secondo punto la punizione di Dio, e vediamo questo sottopunto che è una strana richiesta. Leggiamo il verso: il Signore cominciò a parlare a Osea e gli disse: va, prenditi in moglie una prostituta e genera figli di prostituzione, perché il paese si prostituisce abbandonando il Signore. Perché è strana questa richiesta? Beh, voglio dire, Dio ha chiesto di fare una cosa particolare, inconvenevole a Osea, che andava contro la legge morale, ma anche contro la legge levitica, no? E così alcuni commentatori provano a dare una spiegazione di questo provvedimento da parte di Dio, dicendo che in realtà questo matrimonio è una parabola, da non prendere quindi la lettera, ma soltanto come un insegnamento, una raffigurazione della situazione di Israele. Beh, la maggior parte di questi di commentatori invece smentiscono questa opinione, perché l'atteggiamento di Dio verso i profeti che vediamo negli altri libri è molto perentorio, molto chiaro, molto diretto. Non parla per parabole quando Dio comanda ai suoi profeti di scrivere. Abbiamo visto anche in Giona, no? Vai verso Ninive, non era una parabola quella. E Isaia, scrivi questo, fai quest'altro. Poi il profeta, nell'esposizione delle sue profezie, può scegliere delle allegorie, delle parabole, ma questo succede dopo, nel corso del suo libro. Ma quando Dio si rivolge a un suo profeta, lo fa direttamente, senza troppi preamboli. Quindi, l'altra ipotesi, invece, che di gran lunga più estesa, molto più avvalorata da diversi commentatori, è che il fatto che Gomer al momento delle nozze non era una prostituta, ma dopo cominciò a prostituirsi. Questa tesi è molto più avvalorata perché raffigurerebbe in modo molto più reale la storia di Israele, che ebbe prima un patto con Abramo, con Dio, quindi questo primo matrimonio, poi una serie di cadute, poi vediamo un altro patto con Mosè e così via. Quindi questo potrebbe un po' più essere realistico. Ma comunque sia, al di là di tutto questo, vediamo un matrimonio che mette strano, con peccato, che metta ancora più in evidenza la grazia e la misericordia di Dio. Questo è l'aspetto fondamentale. Laddove le situazioni sono così disastrose, così tragiche, Dio fa prevalere la sua grazia e la sua misericordia, che sappiamo non è non accetta il peccato, la situazione di peccato, ma lui va al di sopra. Dove la grazia, dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. Vi ricorda niente? Ecco, questa è un po' la situazione che di fatto vediamo in questo strano matrimonio. Per non parlare poi dei figli di prostituzione, perché li chiama figli di prostituzione? Probabilmente alcuni pensano che non erano manco figli di Osea questi. Osea era solo il padre putativo di questi tre figli, proprio perché se questa donna si prostituisce, la paternità chiaramente è dubbia. Così vediamo un altro sottopunto, Dio disperderà. Leggiamo dal versetto 3: egli andò e prese Gomer, figlia di Diblaim, lei concepì e gli partorì un figlio. Il Signore gli disse: chiamalo Israele, perché tra poco io opprimerò la casa di Jehu per il sangue versato a Israele e porrò fine al regno della casa di Israele. Quel giorno avverrà che io spezzerò l'arco di Israele nella valle di Israele. Quindi di Gomer poco si sa, se non quello che abbiamo accennato prima. E qui abbiamo un altro nome particolare, parlando appunto dei significati di nomi, di questo Israele, che tradotto vuol dire Dio disperderà, ad annunciare proprio in modo profetico l'inizio della punizione di Dio verso Israele, così poi la deportazione e quindi la fine della casa di Israele, del regno di Israele. E questo spezzare l'arco proprio ad indicare la sconfitta che avranno in questa valle che porta proprio il nome di questo figlio Israele. Questa valle è abbastanza importante perché è stata presa anche da. Troviamo anche altre situazioni per questa valle, vicino a Megiddo, che è un altro nome per dire Armageddon. Vi ricorda niente? Ecco, quella valle lì. Parliamo del 722 a.C., quando assistiamo all'invasione degli Assiri di Samaria e quindi l'inizio della deportazione. Terzo punto, la compassione di Dio. E vediamo ancora un altro nome, nessuna compassione. Verso 6 leggo: lei concepì di nuovo e partorì una figlia. Il Signore disse a Osea: chiamala Loruama, perché io non avrò più compassione della casa di Israele in modo da perdonarla, ma avrò compassione della casa di Giuda. Li salverò mediante il Signore, il loro Dio, non li salverò con l'arco, né con la spada, né con la guerra, né con cavalli, né con cavalieri. Così vediamo nascere un altro figlio, questa volta una bambina, anche lei quindi con un nome particolare, un nome che ha una negazione davanti, Lo, che vuol dire non, e Ruama, che vuol dire compassione, quindi nessuna compassione, non compassione. Ritroveremo poi Ruama da qui a breve, Dio piacendo, e vedremo come cambierà anche il suo nome. E ancora qui si evince l'intenzione di Dio di non voler mostrare compassione verso Israele, anzi di punirla, di non voler perdonare. Vedremo poi le prossime domeniche come andrà a finire, come la storia si evolverà, ma intanto è questa l'intenzione di Dio, questa è proprio quella che ha trasmesso al suo profeta. Intenzione diversa invece la vediamo per Giuda. Vediamo come Dio esercita la sua compassione. Mentre con Israele avrebbe spezzato l'arco, cioè avrebbe usato proprio la forza, qui invece usa l'espressione mediante il Signore qui è Yahweh, quindi nella sua totalità, nella sua interezza, il suo assoluto. E noi sappiamo a cosa si riferisce quando parla di salvezza il Signore, vero? Qual è stato il mezzo? Il sangue dei nemici? No. Il sangue di animali? No. Il suo sangue che salva. A me piace proprio tanto soffermarmi su questo, come Dio già stava prevedendo la salvezza di Israele, quella definitiva, quella che avrebbe interessato anche a noi, la salvezza in Cristo Gesù, la salvezza nel Signore e non con questi mezzi di forza, ma proprio nella persona di Gesù Cristo. Quindi vediamo già aprirsi questi canali della salvezza in Gesù Cristo come strumento di compassione, per cui poteva esercitare la compassione. Così vediamo un altro nome, il non mio popolo, versetto 8, leggo, quando lei ebbe divezzato Loruama, concepì e partorì un figlio, e il Signore disse a Osea, chiamalo Lo-ammi, perché voi non siete mio popolo e io non sarò per voi. Questo terzo figlio aveva anche lui un nome con una negazione davanti, lo rivedremo anche più là anche lui. E qui vediamo veramente una cosa tragica, il ripudio del suo popolo da parte del Signore. Il Signore abbandona Israele, del suo appoggio, lo lascia a se stesso, alle sue prostituzioni, ai suoi peccati. Anche qui poi vedremo come Dio di fatto poi metterà in pratica tutto questo, le sue intenzioni erano queste intanto. Vedremo poi trionfare il perdono, l'amore di Dio, malgrado appunto l'infedeltà di Israele. Ma intanto immaginiamo il povero Osea, che si trova una situazione di un matrimonio contaminato. E Dio che intende abbandonare il suo popolo. Questo è un po' il quadro che vediamo qui dipinto. Abbastanza triste. E qui vediamo un Dio che agisce in un modo inaspettato, no? Diremo incoerente, in base ai suoi insegnamenti, in base al suo amore. Matrimonio forse partito bene, ma poi fallito. Partito male sin dall'inizio. Dei figli di cui non si sa la paternità. Un Dio arrabbiato verso il popolo infedele, ma che ancora una volta non distrugge come meritava. Un popolo infedele, ma che Dio ancora non distrugge. Punisce, disciplina, ma non distrugge. E cosa vi fa pensare quest'ultima cosa che ho detto? Qual era questa situazione, se non la nostra? L'uomo che ribella a Dio, l'uomo che merita di essere distrutto, verso il quale Dio mostra compassione attraverso il suo figlio Gesù, offrendo la salvezza e chiunque crede in lui. E noi stiamo vivendo un po' questa parte finale della storia di Dio verso il suo popolo, che ormai è la Chiesa. Stiamo nel periodo di grazia, ma anche di giudizio, che lui ancora non sta applicando, ma per quale sta facendo giustizia. Sta preparando ogni cosa perché ci sia un giudizio equo. Rimarcare la giustizia di Dio è proprio una delle caratteristiche di Dio, quello di essere anche giudice, oltre che santo, oltre che amorevole, oltre che fedele, quindi una giustizia equa per tutti, per ognuno, nessuno escluso. Dio non fa giustizie sommarie, non fa dei processi sommari come la storia ha visto. L'altro giorno leggevo la storia di Ceausescu, un processo durato 70 minuti. Certo, tutti sapevamo la storia di Ceausescu, ormai il popolo ce l'aveva fino a qui, ma 70 minuti e poi la fucilazione sua e della moglie. Questi sono i processi sommari, anche ripeto, ma lui non aveva possibilità di appellarsi, di dire ah. E altri, purtroppo, altri processi sommari sono stati fatti nella storia, tuttora ne fanno, degli assassini che vanno nei villaggi e sterminano cristiani, chiese intere, soltanto perché non sono uno di loro. Ma qui abbiamo un Dio che fa il giusto giudizio. E nessuno potrà dire tu hai giudicato male, nessuno lo potrà dire, perché la sua giustizia è perfetta. L'uomo invece cosa fa? Si erge giudice, con una certa facilità, no? Sappiamo. Ma qui dobbiamo fare i conti con Dio. E questo brano, leggendo proprio questo brano, possiamo dire che dobbiamo chiederci, ma perché un Dio, o ci viene da chiedere, perché un Dio così compassionevole punisce così tanto Israele e lascia Giuda, e ha compassione per Giuda? Abbiamo detto che anche Giuda aveva le sue colpe. Infatti sappiamo che da lì, dopo 100 anni circa, nel 606, incomincia l'invasione dei babilonesi in Gerusalemme, quella Gerusalemme che Dio nel 700 qualcosa aveva risparmiato, perché il popolo di Assiria si fermò alle porte di Gerusalemme, a nord, e Dio non ha permesso che li invadesse. Ha dato ancora una possibilità a Giuda. Quindi ha avuto misericordia sì con Giuda, ma anche Giuda ha avuto i suoi problemi. Allora che fa? Due pesi, due misure questo Dio? Vogliamo leggere un brano, sono 21 versetti, in capitolo 9 di Romani. E qui vediamo proprio il carattere di Dio, la sua giustizia. E guardate, fate attenzione a cosa fa riferimento. Leggiamo insieme. Romani quindi 9, dal verso 6, così leggo. Però non è che la parola di Dio sia caduta a terra, infatti non tutti i discendenti di Israele sono Israele, né per il fatto di essere stirpe d'Abramo sono tutti figli d'Abramo, anzi, è in Isacco che ti sarà riconosciuta una discendenza, cioè non i figli della carne sono i figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come discendenza. Infatti questa è la parola della promessa, in questo tempo verrò e Sara avrà un figlio, ma c'è di più. Anche a Rebecca avvenne la medesima cosa quando ebbe concepito figli da un solo uomo, da Isacco, nostro padre. Poiché prima che i gemelli fossero nati e che avessero fatto del bene o del male, affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio, essendo secondo elezione, che dipende non da opere ma da colui che chiama, le fu detto: il maggiore servirà il minore, come è scritto: ho amato Giacobbe e odiato Esaù. Che diremo dunque? Vi è forse giustizia in Dio? No, di certo. Perché egli dice a Mosè: io avrò misericordia di chi avrò misericordia e avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. La scrittura infatti dice al Faraone: appunto per questo ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato per tutta la terra. Così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Tu allora mi dirai: perché rimprovera ancora gli ancora? Poiché chi può resistere alla sua volontà? Piuttosto uomo, chi sei tu che replichi a Dio? La cosa plasmata dirà forse a colui che la plasmò: perché mi hai fatto così? Il vasaio non è forse padrone dell'argilla per trarre dalla stessa pasta un vaso per un uso nobile e un altro per uso ignobile? Che c'è da contestare se Dio, volendo manifestare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con grande pazienza dei vasi d'ira preparati per la perdizione, e ciò per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso dei vasi di misericordia che aveva già prima preparati per la gloria? Cioè verso di noi che gli ha chiamato non soltanto fra i giudei ma anche fra gli stranieri? Così egli dice appunto in Osea: io chiamerò mio popolo quello che non era mio popolo e amata quello che non era amata. E avverrà che nel luogo dove era stato detto voi non siete mio popolo, lì saranno chiamati figli del Dio vivente. Forte, eh? Ho anticipato un po' il prossimo messaggio, ma per farvi capire, questo è il carattere di Dio. Lo ribadisce Paolo. L'uomo tende ad elevarsi giudice di tutto, anche di Dio. Attenzione, che anche noi che abbiamo conosciuto queste realtà, queste verità, facciamo anche noi la medesima cosa. Ci arriviamo a giudici di ogni situazione. Perché Dio permette questo? Perché non colpisce quello piuttosto che quell'altro? Perché non ha colpito Giuda invece di Israele? È lo stesso Dio, eh? Questo è il suo carattere. Quindi, lui si comporta così. Paolo avverte che chi è Dio, ricorda perlomeno chi è Dio e come si comporta lui. E soprattutto come dovremmo comportarci noi nei suoi confronti. Qui Paolo ammonisce colui che prova a replicare Dio. E non è una bella cosa, perché Dio è giudice. Ha poi istituito anche dei magistrati sulla terra a cui dobbiamo obbedire, no? Lo leggiamo sempre in Romani, al capitolo 13, non leggeremo quel brano, ma potete guardarlo da voi. È così che possiamo imparare, questo serve per noi, per imparare il giusto atteggiamento verso di Lui. Lui che sì che sa fare giustizia, non noi. Lui sì che è lungimirante, che guardava due popoli, questo regno diviso, ha saputo agire. Quindi, senza giudicare, ma essere riconoscenti verso questo giudice che ci ha graziati, causato compassione verso di noi. Questa compassione che ancora stiamo sperimentando in questo tempo di grazia. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo perché tu sei il giusto giudice. Noi abbiamo a che fare proprio con te. E così su questa terra assistiamo a delle cose che per i nostri occhi sono ingiuste, ma tu hai ogni cosa sotto controllo, Signore. Noi non capiamo e non dobbiamo sempre capire tutto, non ci è dato di farlo, ci è dato di riconoscerti, di adorarti, di ringraziarti per la tua compassione che hai usato verso ognuno di noi, di vedere come tu agivi, come tu, la tua compassione andava oltre a questa infedeltà, che tu non lo lasciavi di intentate, ma sapevi agire in modo giusto. E così ancora verso l'uomo, tu agisci, intervieni, hai compassione, usi ancora misericordia. Per l'uomo di oggi è ancora a venire, fare la stessa cosa. Ma faremo anche un giudizio equo per tutti, e noi vogliamo assistere in questo momento dove tu veramente eserciterai in modo così palese la tua giustizia. E noi vedremo grandi cose, forse anche tante sorprese, nel Regno dei Cieli, dove tu, Signore, ci hai destinati per la tua grazia ad assistere a tutto questo. Così ti ringraziamo e ti rendiamo lode nel nome di Gesù. Amen.